Radio Arte, prendiamo la linea da studio per questo appuntamento all'interno del Chigiano International Festival Summer Academy 2021 di Radio Libra Arte, che per l'occasione possiamo definire e battezzare Chigiana Radio Libra Arte. Siamo in compagnia dell'ideatore e chiaramente del conduttore Giacinto Di Pietrantonio, che salutiamo, e siamo qui per commentare, sentire un libro di un autore che la parte musicale della nostra radio conoscerà senz'altro, sarà entusiasta di averlo ospite con noi, ed è Franco Mussida. Ma anche la parte visiva della nostra radio sarà entusiasta, perché l'occasione è per sentire dalle voci di Giacinto e di Franco una dimensione scultorea dell'opera di Franco Mussida. Quindi diamo la voce a Giacinto Di Pietrantonio e a Franco Mussida, a cui rinnoviamo il benvenuto in trasmissione.
Grazie Federico, grazie Martina, grazie Radio Libra Arte. Salutiamo appunto Franco Mussida, che ringraziamo per essere qui con noi, appunto come già dicevi tu Federico, in una veste un po' particolare, che è, diciamo, la veste di artista musicale, ma anche soprattutto in questo caso di artista visivo, che è un'attività parallela che Franco Mussida porta avanti ormai da diversi anni, insomma, come racconta il libro che andiamo a presentare, Franco Mussida, L'ora del suono, che è un libro di Franco Mussida, con Franco Mussida, ma anche di AVV, come si dice, di autori vari, essendo che poi nel libro ci sono vari interventi di Martina Corniati, sono soprattutto, diciamo, critici d'arte, curatori d'arte, Demetrio Paparoni, Alberto Zanchetta, Bark Aurankantar, e anch'io ho scritto un testo. Allora, Franco Mussida appunto non ha bisogno di tante presentazioni per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto musicale, un po' di più forse per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto delle arti visive, che è, appunto, come dicevamo, un'attività parallela, ma non un'attività ovviamente minore, che Franco Mussida ha iniziato, diciamo, con una certa continuità dal 2011, ma già dagli anni 90, insomma, la porta avanti facendo anche varie mostre, sia in istituzioni pubbliche che private, come per esempio al Museo, la Galleria Nazionale dell'Arte Moderna di San Marino, oppure la Triennale di Milano, o l'ultima in ordine, diciamo, di tempo, che è stata, diciamo, anche una mostra da un certo punto di vista un po' sfortunata, come tutte le mostre di quel periodo, appunto lo scorso anno, che si è conclusa in parte anche quest'anno, al MAC, il Museo d'Arte Contemporanea di Lissone. E poi, oltre appunto i testi sia di Franco Mussida, il libro, sia di vari autori, presenta tutta una serie, a parte di immagini, insomma, delle opere, delle sculture, e disegni, installazioni, ma anche tutta una serie di testi scritti da Mussida che spiega, insomma, la sua poetica di questo lavoro. Cioè, cominciare appunto dall'introduzione, insomma, mi piacerebbe partire da questo, no? Perché tu, Franco, dici praticamente che hai iniziato un po'... Cioè, a me mi ha colpito il fatto, per esempio, che tu racconti, dici, ma io all'inizio non pensavo, insomma, di fare l'artista visivo, diciamo, perché non avevo le competenze. Questo è anche interessante, perché oggi viviamo in un mondo, insomma, che le competenze lasciano un po', come dire, a desiderare. Tu dici, appunto, facevo ovviamente il musicista, che è appunto il mio mondo, il mio territorio. Tra l'altro anche questo dell'artista visivo è in funzione del suono, no? Quindi della musica. E poi mi ha colpito moltissimo anche questa cosa qua, perché io in fondo l'unica manualità che avevo era le lezioni, diciamo, alla scuola media, di aggiustaggio, e questa parola mi ha riportato indietro nel tempo, perché questa parola aggiustaggio proprio non esiste più, cioè nel senso che consisteva, l'ho fatta anch'io, tra l'altro, che anch'io ho fatto una scuola tecnica, all'inizio poi ho cambiato dal liceo artistico, appunto come tu racconti, e quindi un'immagine bellissima, un piccolo parallelepipedo che si metteva appunto in una morsa di ferro, e poi con una lima tu dovevi limare cercando di impianare tutte le facce del parallelepipedo. Poi parli di questo minio blu di Prussia che si metteva un po' su un piano di ferro perfettamente in piano, e tu muovevi questo pezzo proprio limato e vedevi se si colorava tutto uniforme, e riuscito, diciamo, a limarlo perfettamente, altrimenti se comparivano delle punte vuol dire che quelle punte erano più alte, dovevano. Quindi questo lavoro, insomma, sulla manualità, che tra l'altro ovviamente come musicista con la chitarra è una grandissima manualità, però questa è la cosa che mi interessava, non era solo il fatto che vabbè, una Marcord, una sorta di Madeleine prustiana, ma era anche il fatto che questa parola aggiustaggio, cioè era un mondo in cui le cose si potevano aggiustare, no? Oggi non si aggiusta più niente, si butta tutta via, insomma così. Mentre l'arte visiva, insomma, la creatività, anche la musica, insomma, comunque certa musica, quella strumentale dove si suonano veramente gli strumenti, c'è ancora questa manualità, questo mondo insomma che si crea, si riaggiusta. E poi l'altra cosa che mi ha fatto anche questa una sorta madre, perché lo conoscevo anche molto bene, è perché tu parli e dici, ma io poi alla fine ho iniziato un po' a prendere coraggio di quest'altro aspetto, perché avevo questo amico, Tino Stefanoni, che appunto è un artista visivo, purtroppo è scomparso già da diversi anni, c'è un male, se l'è portato via, che appunto faceva questi quadretti bellissimi, piccolini, questi paesaggi. Mi ricordo Toselli, che è stato uno dei galleristi più importanti italiani, internazionali. Un giorno che vado in galleria, lui vedo questi quadrettini, lui aveva nello studio che li guardava, e mi disse, ma cioè, dice, io sto guardando questi quadri perché devo decidere, perché non capisco ancora se... E anche questa cosa dello sguardo, no? Questo sguardo insistito di settimane, oggi vedo una cosa e passa via, così, se sia un nuovo Morandi, insomma, questa cosa qui. E tu appunto avevi un rapporto appunto con Tino Stefanoni, e ne parli appunto nella tua introduzione, prima ancora di andare appunto poi a specificare la poetica del tuo lavoro, cosa vuol dire per te questo aspetto plastico e grafico, diciamo, del tuo lavoro.
Saluti a tutti e grazie di ospitarmi in questo vostro spazio, e saluto tutti quelli dell'Accademia Chigiana, ovviamente, che è un pezzo di storia del nostro paese. Io, per dirti sinceramente, sì, insomma, io credo nella, da un lato, nella genialità delle persone, perché chiaramente uno può sempre cambiare vita quando qualche cosa di importante lo chiama, però è altrettanto vero che bisogna rispettare le professioni, e non sto parlando che fare l'artista visivo è una professione, perché come ben sanno, diciamo, le persone che riescono a fare un lavoro che amano e quindi non lavorano neanche un giorno nella loro vita, è altrettanto vero che non fanno neanche la professione o professano, semmai continuano a professarsi e a confessare al mondo il loro piacere per quello che fanno. E certo che però questo piacere è qualcosa che deve essere coltivato. Io mi sono posto il problema all'inizio, tanto è vero che dicevo a Tino, ma guarda che io non faccio lo scultore, non faccio il pittore, perché non ho solo le competenze. Lui si incavolava molto perché mi diceva, no, tu guarda cosa fai e fai il pittore, fai lo scultore. No, non mi sento di chiamarmi né pittore né scultore, perché io sono negato da un punto di vista dell'arte visiva a rappresentare la realtà così come fanno, per esempio, gli iperrealisti o le persone che hanno fatto una scuola e che consente loro comunque di avere una manualità e quindi un'educazione al colore, un'educazione alle forme, che fa sì che la mente e il cuore poi si traducano in un gesto, e questo gesto, che è sempre un'immagine, possa poi rappresentare qualche cosa di compiuto. Io questa, diciamo, questa iniziazione che dura anni e che comincia magari da bambini per certi versi, non ce l'ho, e quindi io devo poter rispettare tutti quelli che hanno iniziato a operare in questo settore. È il settore musicale, quello dell'educazione della, per esempio, dei gesti, dei piccoli gesti, dei micromovimenti che io mi sono fatto attraverso gli anni per quanto riguarda la tecnica strumentale, suonare la chitarra, no? O quantomeno cercare di educare le mie corde vocali in maniera da poter far uscire un suono appropriato. Ecco, tutta questa cosa io, per quanto riguarda l'arte visiva, non ce l'avevo. Ecco perché io ho parlato di aggiustaggio. L'unica cosa che bene o male ho fatto per quanto riguarda l'utilizzo dei colori era metterli su questi piani di ferro e incominciare a lavorare questi materiali e cercare di renderli piani. e poi qualche studio tecnico, che poi mi è venuto comodo poi più avanti. Quindi era soltanto per un discorso di rispetto che devo agli artisti che si occupano di queste cose da sempre e con una profondità e con una coerenza che, diciamo, definisce la loro arte. Però, come dico nel libro, a un certo punto è arrivata forte, ma in maniera prepotente, la necessità di dover mostrare l'immostrabile, perché mi sono reso conto che la musica, quando abbraccia, come sta abbracciando in questo periodo, il mondo dello spettacolo e quando abbraccia il mondo espressivo e performativo, e questi abbracci sono abbracci mortali perché la portano fuori da quello che è in qualche modo la sua natura primaria, che è essere di fatto uno straordinario strumento di comunicazione verbale da un punto di vista del parlare per quanto riguarda il disco, cioè il suono e la musica, quindi da un punto di vista verbale per quanto riguarda la comunicazione emotiva che si instaura e non soltanto mentale, che si instaura tra individui, e soprattutto la musica in quanto suono organizzato come elemento primo che entra nella sfera affettiva degli individui e fa sì che lo stato emotivo delle persone venga in qualche modo modificato in maniera molto importante e sostanziale. Ecco, siccome questo, che è il mistero che trasforma la musica in emozioni, continua a essere un mistero meraviglioso che noi utilizziamo, come si può dire, come dono naturale, come si beve un bicchiere d'acqua, come si respira l'aria, però rimane un piccolo grande mistero. Un giorno, appunto, l'ho raccolto nel libro, mentre stavo trafficando su internet, mi sono reso conto che dei ragazzotti con GarageBand guadagnavano milioni di dollari facendo delle cose minimali, delle schifezzuole da un punto di vista musicale, e c'erano magari...
Sì, tu dici che sarebbero state dimenticate da lì a poco, no?
Ma sì, però sì. C'erano tanti musicisti straordinari, tanti jazzisti che fanno fatica a campare tutti i giorni, e io mi dicevo, ma che cosa c'è che di sbagliato in questa storia? Perché avvertivo ci fosse qualcosa di non appropriato, e mi sono reso conto che quello che a mio avviso c'era di sbagliato in questa storia è che la dimensione sacrale del suono e della musica non era più vista in questi termini. Cioè, il suono e la musica, prima di manifestarsi come elementi e come forme, sono materiali da un lato e, diciamo, energie che poi hanno una loro natura che si incardina con la struttura dell'individuo e della persona. Sono due cose che stanno insieme, è un matrimonio indissolubile, ma proprio per questa ragione la qualità del suono che si produce, la qualità dell'arte che si produce, la qualità delle cose che vengono, dei prodotti che escono in qualche modo, hanno una loro, e dovrebbero avere, diciamo, una loro importanza. Si dovrebbe poter parlare di qualità, mentre invece la qualità del suono o della musica oggi viene legata quasi esclusivamente alla bravura di chi la fa. È come se la musica non esistesse, è come se la materia musica non ci fosse, è come se il mondo del suono non avesse qualità di suo, ma semplicemente un elemento di servizio. Allora, a questo punto mi sono detto, ma porca miseria, come faccio a raccontarla sta roba? E allora mi sono detto, non posso raccontarla soltanto in un trattato, cosa che poi bene o male ho fatto, quantomeno in libri come La musica ignorata, come Pianeta della musica o L'oro del suono che adesso, oppure altri libri che ho fatto. Volevo qualche cosa che mostrasse immediatamente la magia e la straordinarietà dell'elemento della comunicazione. E allora a quel punto è partita tutta una storia diversa.
Sì, perché appunto tu dici che in questa tempesta emotiva, questa rabbia, questa cosa, a un certo punto invece ti sei calmato, ci racconti, ci furono atti interminabili di silenzio, non ricordo quanti, e però cioè quello che mi incominciarono in questa situazione di calma irreale, incominciai a muovere gli occhi, no? Cercando la musica con gli occhi. Questo mi è interessante, questo cercare la musica con gli occhi, e poi tu dici, furono loro, I Sole a Muoversi quella sera, di novembre del 2011, a frugare l'aria, a scandagliare lo spazio che mi stava attorno. Quindi questo dice tante cose, insomma, rispetto a questa nuova strada che tu, parallela che tu hai presa, perché l'hai cercata con gli occhi e non con l'orecchio o col corpo, perché una cosa su cui poi insisti sempre nel libro è che praticamente il suono, la musica, il suono, praticamente noi l'ascoltiamo non solo con le orecchie, ma con tutto il corpo, perché il nostro corpo, come certo. Tu scrivi, è un elemento di vibrante, no? E quindi che assorbe, insomma, le energie sonore. Però appunto sono stati gli occhi che ti hanno poi aiutato a entrare ovviamente in quest'altro mondo, che è un mondo appunto visivo. E la cosa che tu appunto scrivi è che praticamente tu stavi in cucina, dove mangi sempre, e praticamente hai visto una cosa che praticamente vedevi tutti i giorni, in realtà non l'avevi mai guardata, perché tutti ce l'abbiamo in casa, delle cose che vediamo tutti i giorni, che però non le guardiamo, perché vedere e guardare sono delle cose diverse, e che poi costituisce uno dei primi, se non il primo elemento, di questo tuo lavoro plastico, diciamo, no? Che è una padella appesa, insomma. Tra l'altro, e poi tu cominci a fare questi lavori in ceramica, che sono appunto documentate nel libro, anche visivamente con delle immagini, questi lavori in ceramica, che hanno questa appunto la forma della padella, e poi rivestita o di oro, o di rame, o di bronzo, con metalli diversi, che però sono metalli che sono anche simbolici, cioè che conduttori di energia, di suono. Inoltre, il termine padellone, nel campo musicale, è un termine che si usava, mi pare negli anni 70, quando erano i modelli preparatori degli LP, no? Giusto? Ecco, quindi poi entrare nella fase in cui tu cominci a fare delle cose che renderai pubbliche, no?
Sì, diciamo che quel momento di rabbia, come dicevi tu, che arrivava da quell'immagine, da vedere quanta fatica fa un musicista bravo, ma magari non necessariamente affermato, per poter, diciamo, vivere di quello che fa, ha trovato proprio in quel momento una risposta. Ma questa risposta è una risposta che ha trovato un oggetto, ma in questo oggetto, come racconto, ho voluto poi in qualche modo questo oggetto, che è un oggetto che vive la trasformazione, perché dentro una padella in qualche modo si trasforma la materia, è un oggetto alchemico. Cioè,
certo.
Quindi c'è proprio la trasformazione della materia, quindi l'elemento solido che diventa elemento liquido, che poi diventa elemento aeriforme attraverso l'elemento del calore. Quello che mi ha fatto pensare è che il retro di questa padella, quindi non la parte in cui avveniva o avviene questa trasformazione chimica,
il punto di contatto
fisica,
del calore, no?
Sì,
però.
Esattamente, questa trasformazione fisica. Ma era l'oggetto in cui ho detto: adesso, siccome ho un passato di ricerca rispetto agli effetti della musica sulla struttura emotiva, un passato di ricerca che è iniziato nel 1987 nel carcere di San Vittore e che ho portato avanti per 35 anni in altri luoghi, occupandomi non tanto della musica, come dicevo prima, come elemento di spettacolo, ma della musica come scienza umanistica, e quindi come capacità della musica di entrare in una situazione di grande disagio individuale e di portare equilibrio e di portare, come si può dire, elementi di autocoscienza. E quindi c'è tutto un percorso che ho fatto lì e che mi ha detto: va bene, allora io tutto quello che ho studiato nella pratica di relazione con migliaia di detenuti, con professori e via di seguito, con gente che ha lavorato con me per tanti anni, allora tutto questo patrimonio a questo punto provo a renderlo visibile per poter parlare, e quindi per poter guardare qualcosa e poter discutere, o quantomeno incominciare a dialogare su quello che è il mistero, appunto, che sta dietro l'elemento musicale, e che non è parlare di papaveri e papere o di, voglio dire, no? O di Rolls Royce di Achille Lauro. È parlare della musica prima della musica, cioè prima che la musica diventi un elemento formale che invece di unire divide. Perché poi alla fine la musica nasce per unire, in realtà
è una forma come tante altre che poi alla fine finisce per dividere. Cioè, immaginati quante bibite ci possono essere in questo pianeta. Ne possiamo fare una personalizzata. Poi alla fine, in qualche modo, questa bibita ha un elemento comune, che è l'acqua. Ok? Una volta è la Coca-Cola, un'altra volta è un'aranciata, un'altra volta è un succo che uno si fa, un'altra volta è un miscuglio che un altro si fa, ma poi alla fine, in qualche modo, la dimensione che tiene insieme tutto è l'acqua. Ecco, noi dovremmo immaginare la musica in questo modo. Non siamo capaci di immaginarla però in questo modo perché non la riteniamo una sostanza e quindi non la riteniamo un elemento tangibile e quindi siccome non ha una sua tangibilità è come se non esistesse. Allora tutto il mio lavoro è quello di raccontare la musica prima della musica provando a immaginare quali sono i principi che poi governeranno la costruzione delle forme. No, è un po' quello che fa i monocromi. Mi vengono in mente tanti artisti che tu ovviamente conosci anche molto bene. Soltanto che da un punto di vista musicale credo che questo lavoro non sia mai stato fatto. E allora ho detto manca e quindi può essere utile farlo. Quindi questa è la ragione per la quale, per esempio, io rispetto agli artisti che tu citi nel tuo intervento, parli di David Bowie, parli di Lennon, parli di Bob Dylan, parli di tanti altri artisti che fanno che hanno fatto arte visiva per certi versi, di Brian Eno anche. Ecco, io rispetto a tutti questi sento di essere, ma non perché voglio essere diverso, ma il mio percorso è proprio un altro. Non ho nessuna necessità di dover esprimere una bravura talentuosa da un punto di vista dell'immaginazione pura legata alle arti visive. Per me è importante che arrivi un elemento magico chiaro e che questa sinestesia visiva possa produrre un risultato che è un pensiero. Questo per me è essenziale.
Ma infatti, cioè, tu hai anche nel testo e poi anche in altre parti del libro, cioè sì, diciamo, un atteggiamento, una posizione mistica nel senso alto del termine, nel senso in cui la musica, il suono, soprattutto il suono, che è prima della musica, praticamente è ciò che ha creato il mondo, no? Quindi hai una idea, diciamo, di musica, di suono come creazione. Come creazione del mondo, come creazione dell'uomo, infatti una delle sculture che tu fai, che metti nelle vostre, si chiama appunto l'uomo suono. E sì, rispetto al lavoro che tu hai fatto e che continui tra l'altro a fare con i detenuti delle carceri, eccetera, cioè lì probabilmente tu cerchi di fare quello di ricreare l'uomo con il lavoro, insomma, con la musica, con il suono. Allora, tutti questi elementi che abbiamo parlato, dei padelloni, l'uomo suono, oppure ci sono anche delle steli, dei disegni. All'interno di questo, insomma, ci sono anche, poi ognuno rappresenta una nota, in minore, in maggiore. E poi, per esempio, Martina Corniati, che è appunto un coautore del libro, parla, per esempio, dell'importanza dell'intervallo musicale, no? Che va considerato il mattone invisibile con cui si costruisce qualsiasi forma di musica. E infatti Martina parla di questo perché proprio c'è una serie di lavori che sono proprio dedicati, insomma, all'idea dell'intervallo.
Certo, e in realtà il mio lavoro, quello che poi è stato rappresentato e quello che è stato presentato nella mostra del Museo d'Arte Contemporanea di Rissone, al MAC di Rissone, è proprio sul codice musicale. Ho mostrato un po' il codice musicale nei suoi diversi aspetti, attraverso tecniche visive diverse tra di loro. Il timbro, che è il primo degli elementi del codice musicale, che è l'identità del suono, un'identità che arriva prima della musica perché è nascosta dentro la struttura fisica di ogni cosa. Io adesso ho le braccia appoggiate su un tavolo. Questo tavolo, prima di risuonare, ha già dentro il suo suono. Se io non gli do un cazzotto a questo tavolo, lui non potrà mai farmi sentire che cos'è e che cosa può essere. E non potrà mai diventare musica se io poi lo prendo e lo organizzo in ritmi e se poi questo ritmo lo faccio diventare una melodia, quindi una nota per volta, oppure due, quindi un intervallo, oppure addirittura un'armonia, no? Quindi con tante cose. Tutto è nascosto, è celato dentro in questo tavolo. E poi racconto del ritmo e quindi del tempo, un altro. E se il timbro che è l'identità del suono, provo a immaginarlo come energia e quindi faccio dei dipinti, che per esempio il suono dell'Om è uno di questi, che sono dei dipinti che sono dei piccoli tratteggi che simboleggiano un elemento di energia nello spazio che rimane appunto fermo. È qualcosa di assolutamente immobile per certi versi, che rimane lì come la fotografia di un elemento di energia. Quando si tratta di vedere l'energia emotiva, perché stiamo sempre parlando di energia emotiva in movimento, lì utilizzo per esempio le cristallizzazioni. Per quanto riguarda le melodie, invece, rendere visibile una melodia, ho fatto gli accenni d'inni e quindi ho mostrato per esempio l'inno di Mameli in tre dimensioni, così come l'inno degli inglesi, il primo che è stato fatto, God Save the Queen, perché poi la melodia per noi non esiste dal punto di vista dello spazio, non abbiamo una percezione melodica della melodia nello spazio. In realtà io che sto parlando adesso sto usando toni alti e toni bassi e sto usando distanze, e quindi c'è anche la possibilità di parlare della melodia prima della melodia con degli elementi visivi. La stessa cosa vale per l'intervallo. Per l'intervallo utilizzavo appunto quelli che abbiamo chiamato paledelloni all'inizio, che sono degli oggetti che sono stati battuti, e questo battito ceramico è stato poi ridotto attraverso un software particolare in maniera da generare intervalli che sono intervalli diversi, gli intervalli che stanno nell'ottava. Quindi la prima mostra a San Marino aveva 17 di questi oggetti, di cui 13 intervalli puri dalla prima all'ottava e 4 elementi che invece parlavano dei principi. E alla fine l'armonia. L'armonia, come facciamo a vederla l'armonia? Beh, vedere l'armonia da un punto di vista visivo, noi la vediamo ogni volta che facciamo l'esercizio della contemplazione, ovvero quando contempliamo senza osserviamo la realtà, senza vederla, come dicevi tu. E quindi ne abbiamo una visione d'insieme che non può cogliere il particolare. Allora, per fare questo ho realizzato un insieme di piccoli uomini che tu non potrai mai in qualche modo vedere tutti insieme, se non proprio attraverso questo esercizio della contemplazione.
Che uomini sono, che sono fatti, diciamo, formalmente? Una parte è la forma del diapason, no? Che appunto,
certo, la parte fisica.
E quindi c'è anche questa cosa interessante, che quando chi ha disegnato il primo, ha prodotto il primo diapason, ha pensato, insomma, comunque all'essere umano, no? All'uomo suono, come quando noi disegniamo le stelle, per esempio, cioè, che c'ha 5 punte, in realtà okay. Le stelle sono gassose, non hanno 5 punte. Praticamente è la stilizzazione del corpo umano a braccia e gambe aperte.
No? Ti do una notizia: a 5 punte, che è la circumnavigazione di Venere attorno al Sole ogni anno, ecco. Fa una stella a 5 punte.
Ecco, e quindi insomma, e poi c'è nel libro, appunto, tra varie te, c'è anche quello di Zanchetta, che appunto di Venere introduce il testo, questo per dire come. Di quante cose ci parli, il lavoro, il tuo lavoro plastico, perché quello sonoro, legge il tuo testo attraverso la sfida tra Apollo e Satiro Siringa, tra Apollo, certo. E insomma, e il dio Pan, è inutile, che viene raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, e che ovviamente viene vinto da Apollo, che suona la cetra, a differenza degli altri che insomma che suonano il flauto. La cetra poi è una denata dalla chitarra, no? Certo. In qualche modo è uno strumento a corde, quindi anche se lui non lo dice espressamente, Zanchetta, che è il direttore del MAC di Lissone, che appunto hai fatto la mostra, praticamente crea una risonanza. Questo testo si intitola Epicentro e risonanze tra, diciamo, il dio Apollo, insomma, e il tuo lavoro. Quindi niente, appunto, cioè, adesso parlare di questo libro, per la cosa, per esempio, che vorrei dire, che appunto, che però viene fuori insomma dalle tue parole, quello che tu dici, vabbè, io, cioè, non ho una manualità, insomma, non l'avevo un po' acquisito nel tempo, eccetera, eccetera.
No, ho dovuto inventarmi delle tecniche, mi sono proprio inventato le tecniche da capo.
E però tu dici anche quello che dici, scrive, ma che si sentiva anche adesso, insomma. Cioè, io non è che faccio questo lavoro visivo per confrontarmi con gli artisti visivi, insomma, con quella tradizione, quello poi avviene anche, insomma, ma faccio questo lavoro per dare una visione, una dimensione visiva, insomma, ai discorsi della musica e del suono che tu appunto dicevi prima. Da questo punto di vista, diciamo, il tuo pensiero e il tuo approccio anche, diciamo, creativo, artistico, diciamo, visivo, è un approccio di tipo steineriano, insomma, sicuramente, dove la creatività in generale, in questo caso quella visiva, serve quella cosa che dicevamo prima,
allora,
a creare e ricreare l'uomo.
Perdonami, ma se sì. Steiner avesse visto i miei lavori, mi avrebbe ripudiato, per cui non sono d'accordo con te.
Non... No, ma non è vero.
Dal punto di vista della mia visione umanistica del mondo del suono e della musica, non posso che dirti che la visione di Steiner è assolutamente una cosa che vivo nella pelle. Quindi è una cosa che porto dentro di me nella pienezza, diciamo, della consapevolezza di tenermela dentro. Come visione spirituale, ma il modo con cui io la racconto è anche, per esempio, la necessità di crearmi una simbologia per poterle raccontare queste cose, altrimenti non sarebbe possibile. Non ha niente a che vedere con il mondo di Steiner, e quindi è qualche cosa che ha a che fare, diciamo, con l'arte contemporanea in quanto elemento che sposa, diciamo, l'arte concettuale e non, diciamo, la pittura steineriana come elemento di rappresentazione visiva. Volevo soltanto ricordare la Nomos Edizioni, perché poi il libro...
Ah sì, certo, il libro che appunto che è stato appena pubblicato qualche mese fa è la casa editrice è Nomos Edizioni.
Poi devo dirti, Giacinto, che sono molto contento, ma anche molto sorpreso dell'accoglienza che ho avuto dal mondo dell'arte, invece, che mi ha accolto con simpatia e con affetto. Questo vale anche per i giornali, vale anche per un po' per tutto, il che significa che io mi porto dietro ovviamente questa simpatia che mi induce ad andare avanti a fare il lavoro che faccio.
No, ma infatti, ma poi io, per esempio, che conosco questo tuo lavoro, mi pare dal 2013, che ho appunto visto varie fasi, insomma, ho visto anche poi un progredire non solo della complessità del discorso che tu porti con questo lavoro plastico visivo, anche da un punto di vista tecnico, che tu dici, mi sono dovuto inventare delle tecniche, insomma, rielaborando, insomma, altre cose, ma anche da un punto, diciamo, di vista tecnico formale, insomma, cioè io ho visto una crescita, sempre crescere, insomma, questa cosa. E questo dice anche che l'autenticità, insomma, di questo lavoro, cioè non è, dice, vabbè, adesso mi metto a fare l'artista visivo, vediamo che cosa viene, insomma, nel senso che poi la tua, diciamo, il rovescio della medaglia, come diciamo nel lavoro, diciamo, prettamente musicale, certo. Come tu hai affrontato quel lavoro lì, affronti anche la stessa cosa della camera della divisiva, di un discorso poi complessivo, certo. Complessivo che tu alla fine, come hai ribadito, io sì, parlo sempre di suono, parlo sempre di musica,
certo.
Che non usando la chitarra, ma uso la scultura, uso il disegno, certo. La pittura, l'installazione.
Sì.
Bene, allora, se non ci sono altre che vorresti aggiungere?
Aggiungo pensiero, aggiungo e mi auguro che il mondo dell'arte possa sempre di più occuparsi del non visto da un punto di vista emotivo, il cui veicolo è davvero suono. E me lo auguro da un lato, e io continuerò a farlo il mio lavoro seguendo le mie immagini e le mie immaginazioni, perché poi alla fine è sempre quello il discorso da fare, però mi auguro davvero che sempre di più il ruolo del suono e il ruolo della musica possa essere raccontato in tutti i modi possibili e non debba essere visto soltanto o osservato o sentito in una colonna sonora o in una canzone, ma che possa essere anche oggetto di osservazione, oggetto di riflessione, e l'arte visiva da questo punto di vista è certamente un territorio che può essere di grande stimolo proprio per riportare il mondo del suono ad una dimensione valoriale che si merita.
Bene, allora ringraziamo Franco Mussida per essere stato con noi.
Grazie.
Con noi, perché parlavamo del libro, il suo ultimo libro, L'oro del suono, con suoi testi e opere e anche con testi di altri autori.
Arrivederci.
Alla prossima.